care e cari ascoltatori di Run Nation 451, per ringraziarvi perché siete sempre di più ad ogni puntata fedelissimi, da oggi inauguriamo la originalissima Marco rubrica Chiedilo a 451 e rispondiamo alle vostre domande su allenamento, gare, tutto quello che ci chiederete, le domande più originali, dove le risposte possono essere risposte per tutti.
Sì Simone, infatti i nostri amici ascoltatori possono scriverci a info@runner451.it oppure commentate sotto questa puntata su Spotify, o addirittura, sempre da Spotify, potete mandarci un messaggio audio. Dall'app del telefono, nella descrizione della puntata, trovate il link. Comunque, che ci scriviate, mandate audio, commentate, cercheremo di rispondere a tutti alle prossime puntate.
Sì, se ci mandate il messaggio audio poi lo pubblicheremo e risponderemo direttamente alla domanda. Oggi Marco rispondiamo a delle domande che abbiamo ricevuto in questi mesi, che avevamo messo da parte, e quindi dopo la sigla iniziamo a rispondere alle prime domande.
Siamo Simone Cellini,
Marco Raffaelli
e questo è Run Nation 451, il podcast dei e per i runner che vogliono restare sempre sul pezzo.
Allora Simone, iniziamo subito. La prima domanda la scrive Federico da Sestri Levante. Ciao, corro da circa 2 anni, ma ancora faccio fatica a seguire il passo della tabella. Mi trovo a correre più forte o più piano e la corsa diventa snervante. Come posso fare?
È un problema che è comune a tanti. Mi viene chiesto da diversi che alleno. Tu Marco, come fai? Perché non è facile tenere un passo costante.
Guarda Simone, rispetto alla tabella che mi hai dato per la maratona di Roma, dove ci sono dei lentissimi e dei veloci, a volte anche insieme, è lì un po' d'esperienza, io lo riconosco. Io faccio questo esercizio molto semplice, quando sento il vento nelle orecchie, guarda, sembrerà una stupidaggine, ma è così. Io in base a quanto percepisco il vento sulla faccia, mi rendo conto a quanto sto andando. È una cosa molto soggettiva. Certo, poi se hai dei riferimenti esterni alla corsa, ancora di più, ancora più facile, però mi rendo conto che è forse uno degli esercizi più complessi nel tenere il passo.
Beh, questa del vento non l'avevo mai sentita. Poi una cosa, quelli lì non sono lentissimi, a te sembrano lentissimi, ma sono veri lenti, però va bene. Allora, bello questo consiglio, almeno che non sia una giornata troppo ventosa. Caro Federico, ciao, intanto grazie. I consigli possono essere diversi. Prima di tutto devi tenere in mente, secondo me, 2 cose. La prima, che più impari a capire l'andatura che stai facendo, più la riconosci rispetto alla fatica che senti, più sarà efficiente, perché diventi più economico, perché questa cosa ti aiuta a essere più costante. E questo si fa proprio, non, ed è l'errore che fanno in tanti, non guardando continuamente la andatura istantanea che ti dà il tuo orologio, perché ogni tanto un occhio ci si può buttare, però quella è soggetta a errori, correzioni, posizione di satellite. E quindi meglio mettere l'autolap ogni 500 metri, ogni chilometro, e ti rendi conto se stai andando troppo veloce, rallenti un pochino o viceversa. La seconda è che il passo da tenere, se è quello che segui per il tuo allenamento, ovviamente è importante, però non bisogna neanche farne una malattia. Puoi impostare nell'orologio ad esempio un range, un intervallo di 10-15 secondi su cui correre all'interno, una zona di lavoro, no? E come dicevo, puoi buttare anche un occhio ogni tanto all'andatura istantanea, se ti serve come Marco, come coperta di Linus, buttando un occhio ogni tanto, no? Inoltre, per la corsa lenta, che è quella un po' più difficile da rispettare, devi sempre avere questa sensazione di praticamente zero fatica, respiro molto facile e un passo molto rilassato.
È vero Simone, a parole è tutto molto facile, ma poi alla fine mettere in pratica questi consigli fanno la differenza. Ma abbiamo un'altra domanda, stavolta è di Ilenia da Brindisi, e mi piace che spaziamo da Sestri Levante a Brindisi, mi piace questa cosa, e scrive: mi capita, mentre corro, di partire con poca fatica, ma poi trovarmi ad un certo punto con il respiro affannato. Non riesco a trovare il modo per fare la corsa lenta di cui tanto parlate.
Ecco. Benvenuta nel club Ilenia, intanto grazie per la domanda. Allora, il punto Ilenia è lavorare a bassa intensità, quando devi fare un allenamento di bassa intensità, cioè lento. Restare in regime aerobico e soprattutto non andare mai sopra soglia, ovviamente. Cosa che capita spesso, Marco, quando si corre senza un obiettivo, senza una gara, quando si esce e si dice vado a correre oppure oggi corro a sensazione. si parte piano, si cresce progressivamente, si rischia di andare sopra soglia sul finale perché si seguono le gambe più che dominare le gambe. Le prime volte che un runner fa così, le prime settimane, ma anche i primi mesi, è allenante, perché qualsiasi stimolo, Marco, è allenante. Se tu non facevi niente inizi ad allenare, però alla lunga diventa veramente poco produttivo e non porta neanche più miglioramenti. La risposta qual è? Puoi scegliere di, come dicevo anche prima per la domanda di Federico, usare un'andatura di riferimento lavorando in una zona, settare le zone cardiache, ma soprattutto, cari Leni, anche cari tutti voi che ci state ascoltando, dovete stare concentrati, perché è vero che la corsa ci aiuta anche a viaggiare coi pensieri, ma allo stesso tempo la corsa ha bisogno di concentrazione, soprattutto all'inizio, per tenere il giusto passo. Il famoso consiglio nella corsa lenta, Elenia, di avere la respirazione facile, di riuscire a parlare agevolmente, a fatica quasi zero, alla fine è il miglior riferimento in assenza di un test lattato che ti indica qual è la soglia aerobica per correre a bassa intensità. Poi ovviamente se incrocio alla zero fatica un'andatura al passo che ho ben studiato rispetto ad alcuni test fatto e la zona 2 della frequenza cardiaca, tanto tanto meglio.
Quindi Simone, faccio bene io anche a tenere come riferimento ad esempio sui lunghi stradoni, lunghi viali i pali della luce, stanno tutti messi alla stessa distanza e se li passi ogni tot a tempo stai tenendo il passo che vuoi. È un riferimento esterno, questo vale nella corsa?
Qui mi ricordi quando tanti anni fa si segnavano con la rotella
metrica,
per terra, esatto. Metrica, col gesso, per fare le ripetute, i vari 200, 400, 800 il chilometro, cosa che ovviamente
un altro mondo,
con l'avvento del GPS non si fa più, però sì sì, assolutamente.
Senti Simone, questa volta te la faccio io una domanda perché mi riguarda in vista della preparazione della Maratona di Roma. Veniamo al discorso salite. Le salite non sono tutte uguali, le salite danno risultati diversi. A questo punto, ai fini di una mezza o di una maratona, sono più utili quelle lunghe di 5-6 km o brevi da 200 al massimo?
Metri, immagino, sì.
Metri.
Scherzavo. Allora, quasi tutti gli allenamenti hanno un loro significato. Oddio, ne ho visti alcuni che non ce l'hanno, però dai, diciamo che quasi tutti ce l'hanno. Dipende quando li fai, come li fai, abbinati a quali altri allenamenti e a quali giorni e quanti giorni di riposo. Vedo gente fare dei lavori super intensi a pochi giorni da una gara, deleteri. Mi diceva un amico l'altro giorno che prima di una gara collinare si sono trovati il giorno prima, non lui, dei suoi amici, a fare 20 km di collinare. Boh. Vabbè, per preparare la gamba, per me per distruggerla. E cosa succede? Che a volte magari fai un super lavoro che non c'entra, poi ti rispondo, un super lavoro che non c'entra niente, però quel giorno la gara comunque ti va bene e ti convinci che quel tipo di allenamento è fondamentale per farti andare bene in gara, no? E questo sfascia un sacco di gente. Le salite sono uno dei migliori strumenti che noi runner abbiamo a disposizione, una vera gran palestra naturale. Poi come, quando, quali fare, quando, come, dipende dall'atleta, dalla sua capacità di recupero, dal fatto se sei o meno integro dal punto di vista fisico, perché alcuni io le sconsiglio, soprattutto ad esempio chi ha problemi ai tendini d'Achille. Le salite brevi, che però non arrivano a 200 metri, perché diciamo arrivano a un massimo 20 secondi di sforzo per non andare in quello che si chiama in aerobico lattacido, quindi diciamo tra gli 80 e i 150 metri, sono con pendenza 7, 8, 10%, corse come uno sprint dall'inizio alla fine, sono un ottimo, ottimo allenamento per la forza, soprattutto dal punto di vista neuromuscolare, perché tu richiami molte fibre muscolari per farlo. Lavorano, come dicevo, in modo anaerobico, però sì, potrebbero incidere anche un po' sul V2 Max, però il loro obiettivo iniziale è la forza. Quindi quando le faccio lontane dalla competizione, ma senza esagerare posso farlo anche un richiamo durante il periodo gara.
Simone, scusa, quante ne fai?
Ah no, qui dipende, cioè se non le hai mai fatte, se fai due serie da 4 è già sufficiente, se sei uno che è abituato puoi fare anche 3 serie da 6, da 8, con dei buoni recuperi tra le serie e anche tra le ripetizioni, perché devono essere quasi a recupero completo. Invece le salite lunghe, che non è il collinare sali scendi, ma è ad esempio la cronoscalata, per dire, no? Che tu fai una corsa in progressione lungo una salita o anche a natura costante, dipende. Può essere un ottimo allenamento se lo corri lentamente in fase di costruzione. Se invece corso, come dicevo, progressivamente, può essere quasi un sostitutivo con una componente più di forza, perché lavoriamo di più muscolarmente, della zona 3 del medio. E ha un ottimo condizionamento mentale sulla fatica crescente di gara, perché immaginati tu lungo una salita di 4, 5, 6 km che aumenti sempre più di ritmo, che è un po' quello che ti succede in gara, anzi forse anche di più. Però anche questo non lo farei troppo vicino alla gara. Quindi va bene tutto, ma dipende quando, come e perché.
Grazie Simone, in particolare su quest'ultima parte della salita lunga, dove qui intorno a Roma ce ne sono un bel po' e molti si allenano tra i castelli romani e un po' più a sud. Ma allora veniamo invece a un altro terreno di confronto, la pista. Ci scrive Marco dalla provincia di Udine e dice:
Sei tu che ti sei spostato.
Sì, sono da Brindisi. No. Che peraltro vorrei capire dove corrono a Brindisi, dove corrono a Udine, dove corrono a Sestri Levante. Ci piacerebbe avere un riscontro su chi fa dove.
Beh, Sestri e Brindisi correranno lungo il mare.
Sì. Quindi invece dalla provincia di Udine, insomma altre temperature, dice Marco: io non ho una pista di atletica dove vivo e fare le ripetute fuori dalla pista fa bene? È uguale?
Non è uguale, però va bene lo stesso. Sicuramente la pista ha dei vantaggi dal punto di vista della risposta elastica, no? È anche divertente correre in pista, diciamocelo. Al fatto che puoi usare un percorso preciso, la prima corsia, ricordiamoci, la prima corsia misura 400 metri, quindi puoi usare anche solo il vecchio cronometro senza usare il GPS. Poi oggi molti GPS hanno una funzione proprio per correre in pista che stima, come dire, approssima alla traiettoria, perché in passato sballavano un po', no? Però tu prima ci parlavi dei lampioni, in pista veramente hai riferimenti per mantenere un'andatura costante, quindi una ripetuta, facciamo un esempio, devo fare gli 800 metri a 4 al chilometro, ok? È chiaro che poi dopo ovviamente dico quanto è 800 metri a 4 chilometri, quanto dura, quindi un giro è la metà, e riesco ad avere un riferimento per fare quello che in strada è un po' più complicato, cioè avere un'andatura costante, perché a volte quando facciamo le ripetute succede che partiamo, soprattutto le prime, partiamo troppo veloci, poi ci rendiamo conto che siamo in vantaggio, rallentiamo, le ultime che sono più stanco partiamo un po' più lento e poi cerchiamo di chiudere sul finale, e invece può essere molto utile. Svantaggi della pista è il fatto proprio di questa risposta elastica, se uno non è abituato può avere un po' di dolorini, e spero solo dolorini al tendine, anche alle ginocchia, dipende da come corre, il fatto che corri sempre nello stesso verso, se fai veramente una lunga distanza le due gambe non lavorano allo stesso modo. E vantaggio è che ad esempio di sera, d'inverno, se è illuminata corri tranquillo e non rischi di essere asfaltato da una macchina. Io personalmente sopra i 1000 faccio fatica, perché mentalmente girare in tondo non mi piace, quindi preferisco farle per strada se posso. Tu Marco?
Ah Simone, hai toccato tutti i temi che mi stanno simpatici e antipatici della pista, quindi è bello farlo in pista perché ha riferimenti, ma subisco le torsioni da curva, quindi è vero, se il lavoro è lungo lo patisco fisicamente e mentalmente, quindi se trovo un giro da un chilometro fuori, come ce ne sono misurati ai 100 metri, li preferisco. Però devo dire che insomma, sai, a Roma alcune piste si prestano per la bellezza anche di dove si trovano, però vabbè, mi rendo conto che quando non ce l'hai, come Marco da Udine, ti devi adattare.
Ok, va bene Marco, abbiamo finito le domande, sì?
Sì, per ora sì, quindi insomma ricordiamo per le prossime puntate, scriveteci a info@runner451.it oppure info@storiecorrenti.com oppure commentate qui sotto la puntata se siete su Spotify o mandate un messaggio audio da Spotify, così vi facciamo sentire direttamente la vostra domanda.
Bene, buone corse, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto e ci vediamo alla prossima puntata.
Ciao ciao!
Siamo Simone Cellini,
Marco Raffaelli
e questo è Run Nation 451, il podcast dei e per i runner che vogliono restare sempre sul pezzo.